Sometimes a bomb is not enough to express the way I feel. And an explosion in the dark.
Per parlare di Strade Blu abbiamo al telefono il direttore artistico Antonio Gramentieri. Pronto Antonio?
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, come andiamo?
Ciao, ciao Antonio, andiamo bene, noi andiamo bene, voi andate benissimo perché stiamo parlando di una rassegna al sesto anno, partita nel 2002 con due concerti, adesso siamo nel 2007 e ce ne sono addirittura più di 30. Tornando alle origini, al 2002, com'è che a te, a voi, ecco, ai tuoi amici è venuto in mente a un certo punto di inventare questa rassegna?
Come ascoltatori in quel periodo, vivevamo un periodo un po' di transizione, nel senso che noi veniamo più dall'origine, da molto giovani, insomma dal rock più radicato, per cui dal roots, anche dal blues, dal folk in qualche misura, ed erano gli anni in cui tutti questi suoni stavano cominciando alle nostre orecchie a essere un po' stanchi, quantomeno nelle loro forme più pure, e stavamo avvicinandoci a un percorso che era già in atto da qualche anno, tutte quelle forme dal cosiddetto alt country, alternative country, o comunque tutte quelle forme più contemporanee che comunque sulle radici folcloriche avevano costruito il loro discorso artistico, diciamo. E un po' alla volta è stato naturale, diciamo, sempre sul crinale della contaminazione, seguire questo percorso e vedere dove ci conduceva. Strade Blu è il nome di un libro il cui messaggio in estrema sintesi era quello di andare un po' a cercare l'anima delle cose lontano dai grandi centri. Le Strade Blu erano quelle che nelle vecchie cartine americane segnalavano un po' i percorsi secondari, diciamo, fuori dall'interstate. E noi, essendo una rassegna nata neanche in provincia, in super provincia, in collina, il senso di dare un percorso artistico dove la gente dovesse venirsi un po' a cercare le cose, più che sbattergliene in faccia, come può capitare in una città dove gli stimoli sono più continuativi, ci piaceva come metafora del nostro modo di provare a fare cultura, fare arte. Sto usando paroloni un po' grossi, però diciamo nel nostro piccolo, cultura e arte. Poi sai, da subito l'avevamo pensato come una cosa che potesse anche essere itinerante, non fermarsi a un paese solo. Infatti, come tu giustamente notavi, quest'anno sono 30 concerti su oltre 15 comuni, e Strade Blu era un nome che già nel DNA, già nel titolo, aveva un po' il senso del movimento, sia un movimento fisico sul territorio, sia un movimento tematico, spostarsi un po' fra i generi.
La caratteristica del festival è quella di concentrarsi in alcuni giorni, e di fatto la prima edizione, quella del 2002, con due concerti, era di fatto un festival, un piccolo festival. Adesso è diventata una rassegna a tutti gli effetti, perché praticamente va dal 26 giugno fino al 14 agosto, con un'appendice addirittura il 29 settembre.
Sì, assolutamente, festival è un termine improprio. Quando diciamo agli americani festival, si aspettano sempre di ritrovarsi sul palco in 10 e tutti in 2 giorni, qui invece accade proprio un discorso, più vanno avanti gli anni più diluiamo il discorso, nel senso che cerchiamo di avere uno, al massimo due, principalmente un artista serata, in modo da dargli anche il tempo di sviluppare al meglio il suo discorso. Quest'anno peraltro abbiamo cercato, anche proprio come invito all'ascolto, di fare la maggior parte dei concerti gratuiti. Pensiamo che ce ne sono su 30, credo siano 25 quantomeno gratuiti, e comunque fare gli altri a prezzi molto popolari, perché comunque crediamo sia un tipo di musica che può anche, come dire, chiudersi un po' nella sua nicchia e godere del proprio culto di nicchia, ma noi crediamo che possa essere in realtà, al di là dei nomi più conosciuti, una musica che può interessare un pubblico più vasto di quella che attualmente l'ascolta, quindi cerchiamo di andare anche un po' incontro alla gente, ecco, con prezzi molto molto popolari.
Quei pochissimi che sono a pagamento, un prezzo popolare 10 euro, quindi insomma vedere i Matmos a 10 euro o John Spencer a 10 euro, devo dire che insomma non era mai capitato sulla faccia della terra, ecco.
Adesso sulla faccia della terra non sono così informato, però sulla faccia della Romagna sicuramente non era mai capitato. Noi siamo slegati da qualsiasi logica politico-partitica, ovviamente, però non possiamo negare che gli enti ci stiano vicino, in particolare la Regione Emilia-Romagna, l'assessore Ronchi, anche per sue inclinazioni personali, è molto vicino a questo tipo di suoni e ci ha sicuramente dato quel piccolo aiuto per poter fare un salto di qualità. Noi con quel tipo di amministrazione abbiamo ottimi rapporti.
E un patto triennale fra voi e l'assessorato alla cultura della Regione?
Sì, fatto con una convenzione di coordinamento. Credo in tutta la regione ce l'abbia solo Ferrara sotto le stelle e Strade Blu, quindi anche un po' un riconoscimento a livello artistico che il percorso è riuscito a mettere in campo. Credo anche che il nostro comunque essere distribuiti sul territorio, rapportarsi rapportarsi a diversi comuni, a diversi soggetti, sia per un'amministrazione regionale, sia anche un segnale, insomma, di voler dialogare col territorio, non solo, come dicevo prima, chiudersi nel proprio angolo di nicchia e gustarsi la propria esclusività.
Siete partiti con 2 concerti nel 2002, adesso più di 30 nel 2007, e un cortile di Modigliana all'inizio e adesso 15 comuni coinvolti, dislocati nelle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. 400 spettatori nella prima edizione, 20.000 l'anno scorso. Ecco, qual è il segreto, Antonio? Qual è il segreto?
Il labor of love, cioè comunque le cose che presuppongono una forte passione a monte, alla fine questa passione possa risultare poi un po' contagiosa anche per tutti i soggetti coinvolti e fare, creare dei cosiddetti risultati a cascata, no? Nel senso che tu dai una spinta alla prima carta e poi il domino in qualche modo si mette in moto per conto proprio. Diciamo che la cosa che ha funzionato molto è dare un segnale che certi tipi di suoni potessero essere fatti non solo nei club ma anche nelle piazze. C'era altra gente che come noi lo credeva in città limitrofe o altro, che si è riconosciuta nel disegno di Strade Blu, e c'è stato un po' un fare rete che quest'anno raggiunge la sua, sicuramente, una diffusione anche territoriale molto molto importante. Noi quest'anno collaboriamo anche con l'ANABI, che è un bagno, con diversi bagni al mare, ma in particolare con l'ANABI abbiamo organizzato 2 o 3 concerti proprio nel cartellone principale. L'ANABI anche sul Bronson fa un discorso invernale di club molto 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 qualitativamente importante per la nostra regione e quanto a maggior ragione per la Romagna, e mettersi in rete era una cosa apparentemente facile, in realtà poi ci si è dovuto un po' annusare, ci vuole un po' di tempo prima di arrivare alle collaborazioni vere e proprie, però quando la rete parte dopo è un percorso virtuoso.
E comunque non era scontato che il tutto andasse così bene, perché la proposta è una proposta comunque di nicchia, comunque in partenza di nicchia sicuramente, questo folk contemporaneo così trasversale e di confine che di fatto non è che abbia tutto questo grande seguito, e per di più poi proporlo appunto nella provincia, in piccoli luoghi, anche in piccole città, e quindi non era scontato, ma ha funzionato.
Ma ha funzionato molto, il riscontro di pubblico per noi è sempre stato molto favorevole, nel senso che la gente, abbiamo sempre avuto una percentuale di pubblico che sono gli appassionati di questo tipo di artisti, di suoni, che si muove agevolmente sul territorio per seguirli. Abbiamo un'altra piccola percentuale, che è quella di cui forse andiamo più orgogliosi, che sono i cosiddetti curiosi, quelli che magari ci seguivano nelle prime edizioni quando eravamo un po' più blues, folk, ortodossi, e questo percorso di allargamento e di contaminazione ci ha seguito, ci ha dato fiducia, gli abbiamo proposto nomi che per loro erano nuovi e un po' alla volta si è affezionato. Diciamo, abbiamo fatto quello che secondo me è forse il merito che mi riconosco come direttore artistico più grande, quello di aver provato a mettere vicino dei pubblici che normalmente non si incontravano, che sono quelli appunto dei generi un po' più tradizionalisti con quelli dei generi un pochettino più invece diagonali o alternativi.
E allora, diciamo, il cartellone di quest'anno, abbiamo parlato di folk contemporaneo, sperimentale, suoni elettroacustici eccetera, aperture comunque verso altri tipi di ambienti sonori, l'apertura il 26 giugno con Matmos, che direi non è che sono molto folk.
No, non ne sono molto folk, ma se pensiamo al disco The Civil War, che a questo punto è, mi pare, il penultimo, direi, secondo me era un tentativo comunque di bridare i suoni dell'elettronica e della contemporaneità con quelli che sono suoni un po' più vicini alla terra, alle radici, come diciamo, no? Chiaramente poi folk in un'accezione loro, però comunque c'era un tentativo di una musica anche elettronica che fosse molto radicata. Su Matmos c'è un'altra cosa, peraltro, carina. Loro l'anno scorso hanno chiuso il cartellone di Strade Blu. Noi abbiamo una parte di cartellone che è sempre composto da amici che si affezionano al festival, che tornano e ritornano, anche con progetti nuovi. Basta pensare a Ugel, che praticamente è diventato una sorta di condirettore artistico negli anni. Ma Matmos lo scorso anno si erano, passando a Faenza e stando qua 2 giorni, si erano un po' innamorati delle risonanze dei suoni della ceramica che avevano trovato negli alberghi. Insomma, la ceramica faenese è molto importante, per cui si trova un po' ovunque, e quest'anno aveva già in programma il tour con Soul Percussion, che sono questo ensemble percussivo contemporaneo. Hanno detto ci piacerebbe tornare a Faenza e magari dedicare una parte del set proprio alle esplorazioni timbriche della ceramica come materiale percussivo. Anche in questo senso ci sembrava molto vicino alla terra nel senso di radici culturali di Faenza, e anche terra nel senso dell'argilla con cui si fa la ceramica, no? Per cui era un aggancio che non volevamo mancare e che ci sembra anche abbastanza centrato per dare il via a un percorso che con la terra avrà sempre molto a che fare.
Vabbè, la qualità della musica di Matmos non si discute, e poi inseriti in questo contesto del Museo Internazionale delle Ceramiche appunto di Faenza gli dà un tocco ancora più suggestivo e particolare, ovviamente.
Per noi magari portare certi tipi di suoni nei musei è ancora una cosa che va a toccare delle zone segrete di purismi culturali o altro. All'estero la contemporaneità e questo tipo di contemporaneità anche sonora nei musei ormai è centrata da un pezzo. Se vogliamo che la gente torni ad andare nei musei anche da noi, forse sono esperimenti che possono essere fatti.
Poi mi piace l'idea di, come biglietto da visita di apertura, dedicarlo ai Matmos, poi di una rassegna di concerti che poi a un certo punto il 26 luglio c'ha questo grande nome, Joe Ely, che è un grande cantautore legato da sempre alle radici, nordamericano, che appunto con il suono di Matmos non ha nulla, ma mi piace che però ci stia dentro una rassegna che vede anche Matmos.
Ma secondo me, io continuo a pensare, voglio dire, io qui dietro a me ho la mia collezione di dischi dove Joe Ely e Matmos hanno sempre convissuto abbastanza pacificamente, come nella mia, credo anche in quella di molti altri. Chiaro, sono cose diverse, ma quella che noi chiamiamo musica radicata alla fine, voglio dire, musica che forse parte da presupposti più culturali o più di ricerca culturale che non di discorso commerciale, molto semplicemente. Chiaro che poi tutti questi devono anche vendere i dischi, però mi pare che sia Joe Ely che Matmos nei loro percorsi avrebbero potuto svendersi entrambi molto di più, e invece hanno tutti comunque puntato a portare avanti il loro discorso. In questo senso credo ci sia un'onestà e una trasparenza di percorso con un filo rosso che lega un po' tutte queste esperienze.
Sì, devo dire che anche a casa mia convivono molto bene i dischi di Joe Ely con quelli di Matmos.
Sì, non dico fa una botte.
No, stanno tranquilli, felici, ma anche con quelli di Joe Spencer. Secondo appuntamento, mercoledì 27, Joe Spencer con questo nuovo progetto Heavy Trash.
Heavy Trash l'abbiamo visto quest'anno all'Estragon, è stato un bellissimo concerto. Peraltro svelo un piccolo dietro le quinte: quest'estate Joe Spencer non doveva essere in tour con Heavy Trash, doveva essere in tour con North Mississippi All Stars e Jim Dickinson, produttore storico, non stiamo qui a elencare, non so, per gli Stones, Ray Cooder, cioè uno che ha partecipato al suono del rock con la R molto maiuscola. Poi Jim Dickinson ha avuto dei problemi di salute, anche perché ha una certa età, e con North Mississippi All Stars ci sono stati un po' di incomprensioni, e per cui John Spencer ha deciso di riportare in tour Heavy Trash. Non è stato un ripiego, perché il concerto mi era piaciuto moltissimo, e per cui magari all'aperto in un contesto così come Piazza della Molinella davanti al Teatro Masini può essere interessante portare un po' di sto suono che così tradizionale, così avanguardista sempre al tempo stesso.
E quindi poi sei riuscito a ottenere questa cosa, questo concerto in esclusiva nazionale poi, insomma.
Sì, lo facciamo solo noi, per cui bisogna venire qua a vederlo, è anche un po' quello.
Per esempio, adesso andando a vedere un altro concerto il 14 luglio, questo magari rappresenta un po' più l'anima più blues e più roots di Strade Blu, un grande veterano come Dirk Hamilton.
Sì, Dirk Hamilton, un veterano con la V maiuscola, sono anni che in Italia trovato una sorta di seconda patria artistica. Dirk Hamilton rientra, diciamo, fra gli amici. Noi abbiamo un gruppo, oltre ad essere un ottimo artista, sia chiaro, però abbiamo una parte di cartellone che ci sta molto a cuore, che noi ormai chiamiamo la parte degli amici, e tutti gli anni quando vengono con loro nuovi progetti cerchiamo sempre di inserire in cartellone appunto.
John Parrish, Steve Wynn,
sono entrambi personaggi che erano già passati in passato a Strade Blu, ma quest'anno abbiamo delle cose particolari. John Parrish fra l'altro sta mixando in questi giorni a Bristol un nostro progetto audio-video dove Strade Blu cura la direzione artistica, che sarà, credo, fuori, speriamo in autunno, che è una rilettura contemporanea dell'epica di Gilgamesh. Ci sono un sacco di ospiti dentro, c'è Mark Ribot, c'è Augelb, c'è John Convertino alla batteria, per cui sarà anche un disco molto interessante. E Parrish lo sta mixando, sono stato su da lui a Bristol, c'erano molti altri artisti con cui sta collaborando, abbiamo detto perché non fare una serata dove porti per la prima volta questi gruppi in Italia, che da noi non sono neanche distribuiti, e ci sono gli artisti molto interessanti, e lui farà un po' tirerà un po' le fila del discorso quella sera. Poi direi che c'è anche un certo John Paul Jones qualche giorno prima, su cui potremmo spendere qualche parola.
No, anche perché poi più che altro al suo fianco c'è un altro mio, io penso di avere tutta la discografia di Robin Hitchcock, non solo la discografia, sono anche le magliette, perché lui è un grande grafico, disegnatore, è un genio, insomma, eclettico, no, Robin Hitchcock?
Sì, è un personaggio, veramente un artista.
Beh, appunto, vederlo accoppiato con John Paul Jones, anche questa è un'esclusiva nazionale che niente male, insomma.
Ma sì, vuol dire, premetto che io ho un rispetto totale per il Led Zeppelin, ma non sono mai stato un fan di quelli che vanno, non so, che vanno, che collezionano tutti i bootleg o altro. Un gruppo rock che rispetto molto, non è fra i più vicini alla mia sensibilità. John Paul Jones è uno che ha fatto un sacco di progetti fuori dagli Zeppelin, e adesso si sono trovati con Robin Hitchcock, una cosa, un duo fra i più incredibili. Non so esattamente cosa, a che livello creativo possano cimentarsi, perché siamo veramente a livelli stellari entrambi. Quando me l'ha proposto Robin, non c'era modo di dire di no a una coppiata di questo tipo.
Ah, l'idea è venuta proprio a Robin Hitchcock, quindi, di
sì,
questo.
Sì, perché vivono tutte e due a West London. Questa è stata il suo, quella spiegata così, diciamo. È stato un incontro geografico che dopo si è tramutato in una comunanza di intenti artistici.
Cioè, John Paul Jones al basso elettrico, Robin Hitchcock al voce chitarra, cosa faranno?
John Paul Jones, secondo me, non suonerà soltanto il basso, suonerà un bel po' di strumenti.
Ecco, poi magari uscirà fuori un disco, inventerà.
Sì, adesso Robin Hitchcock, fra l'altro, anche qui piccola anteprima, sta lavorando su due duo paralleli, uno è quello con John Paul Jones e l'altro con quello con Grantley Phillips. Robin Hitchcock, uno che in Italia forse negli anni recenti non ha fatto un'attività live così continuativa per tenere caldo il proprio pubblico, però noi l'anno scorso, quando è venuto la prima volta a fare ospite nella serata di Augelba, abbiamo visto che c'è ancora tanta gente comunque che si sposta appositamente per lui, per cui è segno comunque. Lui artisticamente non si discute, però anche il suo pubblico continua a averlo nel cuore.
Diciamo. Assolutamente, io sarò uno di quelli che si sposta lunedì 30 luglio, ecco.
Esatto.
Piazza Vittorio Veneto a Modigliana, per l'appunto, sì. Il vostro quartier generale.
Il nostro, io sono a Modigliana in questo momento, il punto da dove Strade Blu è partito, il punto dove magari ci piacerebbe tenere ancora un po' più di cartellone, però è un paese molto piccolo, le risorse sono quelle che sono, ci sono altre istanze come tutti i paesi piccoli che premono.
E comunque avete rilanciato con questa coppia, che non è niente male.
No, assolutamente, infatti.
Senti, per chiudere, appunto, l'avevo accennato prima, sabato 11 agosto, uno degli ultimi appuntamenti, Steve Wynn, anche qui un'esclusiva nazionale, vedo che ha coinvolto una serie di amici di vecchia data, anche qui di grosso calibro e di grande interesse per gli appassionati.
Sì, peraltro quella sarà una settimana dove tutto quello che succederà in quella settimana sarà un po' all'insegna della contaminazione. Ci verrà a trovare, questo si può dire, anche se ci viene a trovare fuori dal discorso calexico, ma ci verrà a trovare anche John Convertino, ci verranno a trovare altri membri dei Jan Sand, vecchi e nuovi, e per cui questa è tutta gente che si conosce molto bene, anche perché lui ha registrato gli ultimi tre album a Tucson, nello studio, per cui ci saranno delle contaminazioni molto varie e vaste. Lui sarà la prima parte del tour con Danny and Dusty, poi fa questa data completamente fuori da qualsiasi programmazione, in cui ha chiamato a raccolta un po' di amici, Chris Cacavas, mi raccontrite al suo gruppo abituale, ma anche molti altri, che faranno questa sorta di arrivederci all'Europa, almeno per quanto qua c'era nell'estate 2007.